Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Quarta puntata.
La Natalina rassomigliava, diceva mia madre, a Luigi XI. Era piccola, gracile, col viso lungo, i capelli a volte ravviati e lisci, a volte sontuosamente arricciati al ferro. Il mio Luigi XI, diceva mia madre al mattino, quando se la vedeva entrare nella stanza da letto, torva, con una sciarpa al collo, col secchio e con lo spazzolone in mano. La Natalina faceva confusione tra i pronomi femminili e maschili. Diceva mia madre, lei è uscito stamattina senza il soprabito. Chi lei? Il signorino Mario. Lui deve dircelo. Chi lui? Lui, signora Lidia, diceva la Natalina offesa, sbatacchiando il secchio. La Natalina era, spiegava mia madre, parlandone con le sue amiche, un fulmine, perché faceva i lavori di casa con una rapidità straordinaria. Ed era un terremoto, perché faceva tutto quanto con violenza e rumore. Aveva un'aria da cane bastonato, perché aveva avuto un'infanzia infelice. Era orfana, cresciuta tra orfanotrofi e ospizi, poi al servizio di padrone impietose. Provava per quelle sue antiche padrone, di cui raccontava che le davano schiaffi da farle dolere la testa per più giorni, un fondo di nostalgia. Gli scriveva a Natale sontuose cartoline dorate. Gli mandava anche a volte dei regali. Non aveva mai un soldo in tasca, essendo generosa, grandiosa nello spendere e pronta sempre a far prestiti a certe sue amiche con le quali usciva la domenica. Quell'aria da cane bastonato la conservò sempre. Sfogava tuttavia su di noi, e in particolare su mia madre, una sua volontà sarcastica, dispotica e testarda. Intratteneva con mia madre, che amava teneramente e dalla quale era teneramente amata, un rapporto burbero, sarcastico e niente affatto servile. Meno male che lui è una signora, sennò come farebbe a guadagnarsi la vita lui, che non è buona di far niente, diceva mia madre. Lui chi? Lui! Lei! Vivevamo sempre in casa nell'incubo delle sfuriate di mio padre, che esplodevano improvvise, sovente per motivi minimi, per un paio di scarpe che non si trovava, per un libro fuori posto, per una lampadina fulminata, per un lieve ritardo nel pranzo o per una pietanza troppo cotta. Vivevamo tuttavia anche nell'incubo delle litigate tra i miei fratelli Alberto e Mario, che anche quelle esplodevano improvvise. Si sentiva a un tratto nella loro stanza un rumore di sedie che si rovesciavano e di muri percossi, poi urla laceranti e selvagge. Alberto e Mario erano due ragazzi ormai grandi, fortissimi, che quando si prendevano a pugni si facevano del male. Ne uscivano coi nasi sanguinanti, le labbra gonfie e i vestiti strappati. «Si ammazzano!» gridava mia madre, trascurando l'M doppia nello spavento. «Beppino, vieni, si ammazzano!» gridava chiamando mio padre. L'intervento di mio padre era, come ogni sua azione, violento. Si buttava in mezzo a quei due avvinghiati a picchiarsi e li copriva di schiaffi. Io ero piccola e ricordo con terrore quei tre uomini che lottavano selvaggiamente. Anche i motivi per cui si picchiavano tanto Alberto e Mario erano futili, come futili erano i motivi per cui esplodevano le collere di mio padre. Un libro che non si trovava, una cravatta, la precedenza ad andare a lavarsi. Una volta che Alberto comparve a scuola con la testa fasciata, un professore gli chiese cosa gli era successo. Lui si alzò e disse: «Mio fratello e io volevamo fare il bagno». Mario era dei due il più grande ed era il più forte. Aveva mani dure come il ferro e aveva nella collera una frenesia nervosa che gli irrigidiva i muscoli, i tendini e le mascelle. Era stato da bambino un po' gracile e mio padre lo portava a camminare in montagna per irrobustirlo, come faceva del resto con tutti noi. Mario aveva concepito un sordo odio per la montagna e non appena poté sottrarsi alla volontà di mio padre, smise del tutto di andarci. Ma in quegli anni doveva ancora andarci. Le sue collere si scatenavano anche a volte sulle cose. A volte non era Alberto l'oggetto della sua rabbia, ma qualcosa che non ubbidiva al furore delle sue mani. Il pomeriggio del sabato scendeva in cantina a cercare i suoi ischi ed era preso, cercandoli, da una collera silenziosa, o perché non li trovava, o perché gli attacchi non s'aprivano, per quanto lui li strapazzasse con le mani. Nella sua collera, certo, erano presenti e Alberto e mio padre, tuttavia in quel momento lontani. Alberto che adoperava la roba sua e mio padre che si ostinava a portarlo in montagna quando lui la montagna la odiava e che gli faceva portare skii vecchi e attacchi rugginosi. A volte si provava gli scarponi e non riusciva a infilarli. Faceva il diavolo in quella cantina, là, da solo. E noi sentivamo da sopra un gran fracasso. Sbatteva a terra tutti gli skii della casa. Sbatteva tacchi, scarponi, pelli di foca, strappava corde e sfondava cassetti. Prendeva a calci le sedie, i muri, le gambe dei tavoli. Ricordo d'averlo visto un giorno nel salotto, seduto in pace a leggere il giornale. D'un tratto fu colto da una di quelle sue rabbie silenziose e si mise a lacerare il giornale furiosamente. Digrignava i denti, batteva i piedi in terra e lacerava il giornale. Quella volta né Alberto né mio padre avevano colpa alcuna. Semplicemente in una chiesa vicina suonavano le campane e quel suono insistente l'aveva esasperato. Una volta a tavola, per una sfuriata che gli aveva fatto mio padre, nemmeno fra le più terribili, prese il coltello del pane e si diede a raschiarsi il dorso della mano. Ne sgorgarono catini di sangue. Ricordo lo spavento, le grida, le lacrime di mia madre e mio padre spaventato anche lui e urlante con garze sterili e tintura di iodio. Dopo che avevano litigato con Alberto e s'erano picchiati, Mario restava per qualche giorno col muso o con la luna, come si diceva in casa nostra. Veniva a tavola pallido, con le palpebre gonfie, gli occhi piccoli piccoli. Mario aveva sempre gli occhi piccoli, stretti e lunghi da cinese, ma in quei giorni di luna gli si riducevano a due fessure invisibili. Non diceva una parola. Aveva in genere il muso perché trovava che in casa nostra davano sempre ragione a Alberto contro di lui. E poi trovava ad essere troppo adulto perché mio padre avesse ancora il diritto di prenderlo a schiaffi. «Hai visto che muso ha quel Mario? Hai visto che luna?» diceva mio padre a mia madre appena lui usciva dalla stanza. «Che cos'è che ha questa luna? Non ha detto neanche una parola? Che asino!» Poi, una mattina, a Mario la luna gli era passata. Entrava in salotto, si sedeva in poltrona e si accarezzava le guance con un sorriso assorto, con gli occhi socchiusi. Cominciava a dire «Il baco del calo del malo». Era un suo scherzettino e gli piaceva molto, lo ripeteva insaziabilmente. «Il baco del calo del malo, il beco del chelo del melo, il bico del chilo del milo». «Mario!» urlava mio padre, «non dir parolacce!» «Il baco del calo del malo», riprendeva Mario appena mio padre era uscito. Se ne stava a chiacchierare in salotto con mia madre e con Terni, il quale era un suo grande amico. «Com'è carino Mario quando è buono», diceva mia madre. «Com'è simpatico, assomiglia al Silvio». Il Silvio era quel fratello di mia madre che si era ucciso. La sua morte era circondata in casa nostra di mistero. E io ora so che si è ucciso, ma non so bene il perché. Credo che quell'aria di mistero intorno alla figura del Silvio la diffondesse soprattutto mio padre, perché non voleva che noi sapessimo che c'era nella nostra famiglia un suicidio. E forse anche per altre ragioni che ignoro. Quanto a mia madre, lei del Silvio parlava sempre con allegria, avendo mia madre quella sua natura così lieta che investiva ed accoglieva ogni cosa e che di ogni cosa e di ogni persona rievocava il bene e la letizia e lasciava il dolore e il male nell'ombra, dedicandovi appena, di quando in quando, un breve sospiro.
Thank you.
Silvio era stato un musicista e un letterato. Aveva messo in musica alcune poesie di Paul Verlaine, Le Feuille Morte ed altre ancora. Sapeva suonare poco e male e mormorava le sue arie accompagnandosi al pianoforte con un dito solo. E intanto diceva a mia madre: «Sentiti, stupida, senti questo com'è bello!» Benché suonasse così male e cantasse con un filo di voce, era però bellissimo sentirlo, diceva mia madre. Il Silvio era molto elegante, si vestiva con grande cura, guai se non aveva i calzoni ben stirati con la piega dritta. Aveva un bel bastone col pomo d'avorio e usciva per Milano col bastone, con la paglietta e andava ad incontrarsi con i suoi amici, a discutere di musica nei caffè. Il Silvio, in quei racconti di mia madre, era sempre un personaggio allegro e la sua fine, quando io ne seppi i particolari, mi apparve indecifrabile. C'era di lui, sul comodino di mia madre, un ritrattino scolorito, con la paglietta e con i baffettini all'insù, accanto a un'altra fotografia di mia madre insieme ad Anna Kuliscioff, in veletta e cappelloni a piume nella pioggia. C'era poi del Silvio in casa un'opera rimasta incompiuta, il Peer Gynt. Erano alcuni grandi fascicoli in cartelle annodate con fettucce, su in alto, in cima all'armadio. «Com'era spiritoso il Silvio!» diceva sempre mia madre, com'era simpatico, e il Peer Gynt era un'opera di valore. Mia madre sperava sempre che uno almeno dei suoi figli diventasse, come il Silvio, un musicista. Speranza che rimase delusa, perché tutti noi mostravamo nei confronti della musica una sordità totale e quando cercavamo di cantare eravamo stonatissimi. Eppure tutti volevamo tentare di cantare e la Paola, facendo al mattino la sua stanza, ricantava con triste voce di gatto i pezzi d'opera e le canzoni che aveva sentito da mia madre. La Paola andava a volte con mia madre ai concerti, affermando d'amare la musica. Ma i miei fratelli dicevano che in verità era tutta una finzione e che non gliene importava nulla. Quanto a me e ai miei fratelli, condotti per prova a qualche concerto, c'eravamo sempre addormentati. E condotti all'opera, c'eravamo poi lamentati di tutta quella musica che non lasciava sentir le parole. Una volta mia madre mi portò a sentire la Butterfly. Avevo con me il Corriere dei Piccoli e lessi tutto il tempo cercando di decifrare le parole alla fioca luce del proscenio e tappandomi con le mani le orecchie per non sentire il frastuono. Tuttavia, quando mia madre cantava, l'ascoltavamo tutti a bocca aperta. Una volta qualcuno chiese a Gino se conosceva le opere di Wagner. «Sì, certo», disse, «il Lohengrin, l'ho sentito cantare dalla mia mamma». Mio padre non solo non amava la musica, ma la odiava. Odiava ogni specie di strumento che producesse musica, si trattasse di un pianoforte, di una fisarmonica o di un tamburo. Una volta io ero a Roma con lui, subito dopo la guerra, in un ristorante. Entrò una donna a chiedere l'elemosina. Il cameriere fece l'atto di cacciarla via. Mio padre si infuriò contro quel cameriere, urlò: «Le proibisco di cacciar via quella povera donna! La lasci stare!» Fece l'elemosina alla donna e il cameriere, offeso e rabbioso, si ritrasse in un angolo col suo tovagliolo sul braccio. La donna allora tirò fuori dal suo pastrano una chitarra e cominciò a suonare. Mio padre, dopo un poco, prese a dar segni di impazienza. I segni di impazienza che lui dava a tavola, spostava il bicchiere, spostava il pane, spostava le posate e si sbatteva il tovagliolo sulle ginocchia. La donna continuava a suonare, piegandosi su di lui con la sua chitarra, grata a lui che l'aveva protetta, e dalla chitarra partivano lunghi gemiti malinconici. Mio padre, a un tratto, esplose.
«Basta con questa musica, se ne vada! Io non sopporto di sentir suonare!»
Ma quella continuava. E il cameriere, trionfante, taceva là nel suo angolo, immobile, contemplando la scena. Oltre al suicidio del Silvio, in casa nostra c'era anche un'altra cosa che veniva sempre velata di un vago mistero, pur riguardando persone di cui si parlava continuamente. Ed era il fatto che Turati e la Kuliscioff, non essendo marito e moglie, vivessero insieme. Anche in questa sorta di mistero riconosco soprattutto l'intenzione e i pudori di mio padre, perché mia madre, forse da sola, non ci avrebbe pensato. Sarebbe stato più semplice che ci mentissero, dicendoci che erano marito e moglie. Invece no. A noi, o almeno a me che ero ancora bambina, veniva nascosto che abitavano insieme. E io, sentendoli sempre nominare in coppia, domandavo perché, e se erano marito e moglie, o fratello e sorella, o cosa. Mi veniva risposto in modo confuso. Non capivo poi da dove l'Andreina, amica d'infanzia di mia madre e figlia della Kuliscioff, fosse schiodata fuori e perché si chiamasse Costa. E non capivo cosa c'entrasse Andrea Costa, che era morto da tempo, e che tuttavia veniva nominato spesso insieme a quelle persone. Turati e la Kuliscioff, nei ricordi di mia madre, erano sempre presenti. E io sapevo che erano tutti e due vivi, che stavano a Milano, forse insieme, forse in due case diverse, e che ancora si occupavano di politica, che lottavano contro il fascismo. Tuttavia si mescolavano nella mia immaginazione con altre figure, anch'esse sempre presenti nei ricordi di mia madre, i suoi genitori, il Silvio, il Demente, il Barbison. Persone o morte o comunque antichissime, anche se vive ancora, perché partecipi di tempi lontani, di vicende remote, quando mia madre era piccola, quando aveva sentito dire la sorella della mia cagna e de cosa spussa l'acido solfidrico. Persone che non si potevano incontrare ora, che non si potevano toccare e che anche se si incontravano e si toccavano, non erano però le stesse di quando io le avevo pensate e che, anche se vive ancora, erano state tuttavia contagiate dalla vicinanza dei morti con i quali abitavano nella mia anima. Avevano preso dai morti il passo irraggiungibile e leggero. «Oh, povera Lidia!» sospirava di tanto in tanto mia madre. Compiangeva così se stessa per i guai che aveva. I pochi soldi, le sgridate di mio padre, Alberto e Mario che si picchiavano sempre. Alberto che non aveva voglia di studiare e andava sempre a giocare a football. Ai nostri musi, ai musi della Natalina. Anch'io avevo qualche volta il muso o facevo capricci. Ero però una bambina e i miei musi e i miei capricci a quel tempo non turbavano molto mia madre. Mi pizzica, cominciavo a dire al mattino quando mia madre mi vestiva e mi infilava certe maglie di lana che mi davano fastidio alla pelle. Ma sono maglie buone, diceva mia madre. Sono di Neuberg. Non vuoi mica che le butti via? Le nostre maglie mia madre le comprava da Neuberg. E se una maglia era di Neuberg, doveva per forza essere buona, soffice e non era possibile che desse fastidio alla pelle. Le maglie si compravano da Neuberg, i paltò si facevano fare dal sarto Maccheroni. Quanto alle nostre scarpe da inverno, se ne occupava mio padre e venivano ordinate da un calzolaio che si chiamava il signor Castagneri e aveva un negozio in via Saluzzo. Io entravo in sala da pranzo ancora col muso per via della maglia di Neuberg e mia madre, vedendomi entrare scura, imbronciata, diceva «Ecco Maria Temporala!». Mia madre odiava il freddo ed era per questo che comprava da Neuberg tutte quelle maglie. Odiava il freddo pur facendo ogni mattina quella doccia gelata che le piaceva. Ma il freddo costante e penetrante dei giorni invernali, lo odiava. «Che freddo!» diceva continuamente infilandosi un golf sopra l'altro e tirandosi le maniche sulle mani. «Che freddo che fa! Io non posso soffrire il freddo!» E mi tirava giù sui fianchi la maglia di Neuberg mentre io mi divincolavo. «Tutta di lana, Lidia!» diceva, rifacendo il verso a una sua antica compagna di scuola. E diceva «Pensare che a vederti con questa bella maglia calda io mi sento tutta racconsolata!» Odiava però anche il caldo. Quando faceva caldo, cominciava a sbuffare, a scostarsi il bavero del vestito dal collo. «Che caldo! Io non posso soffrire il caldo!» diceva. E mio padre diceva «Che intollerante che sei! Che intolleranti che siete voi altri!» Quando andava con mio padre in viaggio, mia madre si portava dietro una quantità di golf e vestiti di diverso peso e non faceva che spogliarsi e rivestirsi alle minime variazioni del tempo. «Non trovo mai la giusta temperatura», diceva. Mio padre diceva «Che noiosa che sei col caldo e col freddo! Trovi sempre da brontolare!»
Anna Bonaiuto ha letto Lessico familiare di Natalia Ginzburg. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.